La magia di un videoproiettore funzionante che riesce a cambiare da un computer a un altro ancora mi riempie di ammirazione. Prego.
Buongiorno a tutti. Regoliamo il volume in modo tale che non li assordo in due minuti. Può andare bene così? Mi tengo un po' più lontano. Ok, va bene. No, va bene così, mi tengo un po' più lontano. Allora, come vedete, questa prossima presentazione tratterà un argomento un po' diverso. In primis, però, come sempre corretto, mi presento. Metto un chi siamo non per un noi maiestatis in cui ho deliri di onnipotenza, ma in realtà perché rappresento una serie di soggetti, società di consulenza, associazioni, con le quali collaboro da diverso tempo. Lavoriamo nei settori dell'IT, ovviamente, della formazione, e in particolar modo il sottoscritto è Marco Piermarini. Chi è Marco Piermarini? Primariamente mi definisco con un termine molto, molto, molto semplice, come un padre di famiglia, come prima componente, e poi sono un consulente che si occupa di security da diverso tempo, estrazione legale, passione, forse ancora più forte di quella legale, tecnologica. ISO 27001, 9001, 20.000, COBIT, ITIL, chi più ne ha più ne metta, sono settori che mi interessano, mi appassionano e mi coinvolgono sia nello studio che soprattutto nel lavoro. Di cosa vi voglio parlare sostanzialmente? Vorrei fare una panoramica, cercare di capire con voi quello che si sta realmente affacciando sul mondo di oggi, ma è un mondo di oggi che purtroppo in Italia come sempre arriva un po' dopo. E sono primariamente quelle che sono le opportunità e vantaggi di questo famigerato cloud, di questa nuvola. Ma lo vorrei fare guardando due aspetti fondamentali, quello che è l'approccio delle aziende e quello che è l'approccio dei privati, per cercare di capire come fondamentalmente le aziende ragionano in un modo che non può prescindere da come i privati utilizzano i sistemi del cloud, perché siamo allo stesso tempo cittadini che usano smartphone, dipendenti, consulenti e molto spesso dall'altra parte siamo le stesse persone nel reparto IT o legale che definiscono le policy con cui dobbiamo approcciare a quelle tecnologie. Andiamo un attimo a vedere quello che è. Io, al contrario dei colleghi prima, mi fermo un attimo su questo cloud perché effettivamente c'è una piccola confusione da parte della massa. E dato che io mi rivolgo anche alla massa, mi rivolgo anche a possibili persone che non abbiano un'esperienza precisa, bisogna guardare quello che è. Una definizione, la prendiamo ovviamente da Wikipedia, esempio perfetto di condivisione e in qualche maniera di, se vogliamo, un esperimento di cloud in cui la conoscenza è disponibile per tutti. Andiamo a vedere che il primo approccio già lo divide, hardware e software. Ancora di più, questo è un estratto da un servizio del Sole 24 Ore, l'attenzione della stampa sul cloud computing sta salendo in maniera esponenziale. Dicevo, come sempre, in ritardo, in Italia poi con molto ritardo, perché ormai la gran parte delle aziende e dei soggetti lo applica, però tende anche in questa maniera a fare un rapporto fra quello che è l'hardware, quello che è software, quello che potrebbero essere i servizi erogabili o la disponibilità di risorse intese come potenzialità di calcolo. Bene, sostanzialmente stiamo parlando di un qualcosa che è ben rappresentato da questo filmato, la possibilità di accedere dovunque mi trovo a informazioni, contenuti, potenzialità di calcolo e servizi che non so nemmeno dove si trovano, perché in realtà potrei essere negli States e accedere anche a un server che si trova in Brasile, perché in quel momento la linea di disponibilità migliore è quella ritenuta dal provider che eroga il servizio. Ebbene, e questa è una domanda che ci dovremmo porre, molto spesso non ci rendiamo minimamente conto di dove stiamo accedendo in termini di informazioni. Perché? Perché fondamentalmente a noi quello che interessa effettivamente è che abbiamo un'opportunità. E l'opportunità che ci è stata data è un'opportunità che ci permette in realtà di accedere in modo facile a informazioni. Fare cose, che possa essere gestire un'app, richiamare una schermata, fare una telefonata con il mio VoIP, risparmiare. Spesso tutto ciò ha un vantaggio enorme, è gratis, non spendo, bellissimo. E allora cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che lo uso, mi dedico a utilizzarlo, in particolar modo da privato consumatore, ma molto spesso anche a livello di azienda. Immagino tutte quelle aziende che ancora oggi hanno nei loro sistemi quei famosi antivirus o quegli applicativi che scaricano, che pensano che siano gratuiti, peccato che poi non leggono mai le licenze d'uso, però ci sono. E non c'è nemmeno il porsi la domanda di quello che sto usando, che conseguenze può avere. E allora facciamo il primo passo, andiamo a vedere queste aziende quello che fanno. Scegliere la nuvola oggi è necessario. È necessario perché il responsabile IT, perché il proprietario di un'azienda, sa che risparmia. O meglio, pensa che scegliere la nuvola sia un risparmio, un vantaggio e una potenzialità. La consapevolezza dietro questa scelta spesso e volentieri ancora non c'è, e ci arriveremo. Però c'è la parvenza di quelli che sono i vantaggi. Ho il backup geolocalizzato, posso metterlo su un bel server di Amazon, mi fanno pagare 10 centesimi al mese per salvare i miei dati. Se la mia azienda brucia o i server di Aruba mi bruciano, magari ho un bel backup di riserva da un'altra parte e lo ripristino in un attimo. Oppure potrei utilizzare delle risorse esterne per fare quelle elaborazioni del mio software Oracle, quello che dovrei comprarmi il server nuovo, me lo metto bello fuori, così quando faccio la mia interrogazione sul software di Business Intelligence in 5 secondi ho tutto. Ma non fanno solo questo, perché molte altre aziende iniziano ad approcciarlo in maniera differente. Hanno iniziato a capire che dicono, fermo un attimo, ma forse non serve soltanto a me per utilizzare quelle risorse, forse mi serve per collegare la mia rete vendita, mi serve per gestire meglio il territorio, mi serve per rendere applicabile un programma di gestione dei miei clienti, il mio ERP. Per cui lo condividono già facendo un salto che vuol dire fare un'evoluzione proprio dell'infrastruttura organizzativa dell'azienda. Per cui fanno una cosa molto semplice, ancora prima di aver preso consapevolezza dello strumento, lo adottano in un modo tale che diventa permeante in tutta la loro organizzazione. E si parlava prima di analisi dei rischi, ben conoscete, come dire che ok, ti ho appena conosciuto il giorno prima al bar, ti sposo, poi dopo andiamo a vedere chi sei realmente, ma ti ho messo in casa intanto. E poi bisognerà vedere quelle che sono le conseguenze. E i rischi ci sono, stiamo mettendo in casa un soggetto terzo, gli stiamo dando dei poteri sui nostri dati, stiamo modificando le nostre policy di sicurezza con degli standard che magari erano consolidati, investimenti in IT, firewall, l'organizzazione, e spesso il mio responsabile IT interno si ritrova lì che non ha la più pallida idea di quello che sia questo cloud, non sa leggere sicuramente le condizioni contrattuali. Allora andiamo dall'avvocato, che sarebbe la scelta migliore, ma l'avvocato costa. Ma dai, che intanto il contratto è standard e non possiamo applicare nulla, magari ci sono termini e condizioni aggiuntive. Ma per saperli leggere non basta più un tecnico, perché sono scritte in un perfetto legalese, molto spesso intraducibile in italiano, per cui è in inglese tecnico, legale, che sfido anche un legale italiano, spesso e volentieri, andare a capire quello che realmente vogliono esprimere. Per cui servirebbe questo tandem, un legale e un tecnico, che si mettono lì, leggono questo contratto e dicono ok, allora, i tuoi dati verranno trattati così, e le garanzie sui miei servizi? Garanzie sui servizi, fermo un attimo. Quando si inizia già a interpellare i soggetti che dovrebbero fare questa scelta, iniziano a saltare fuori alcune statistiche interessanti, perché come dicevo i giornalisti, pian piano si iniziano a scatenare. Primo problema, per gli italiani la trasparenza dei costi, ridotti come siamo è chiaro che è un problema e va bene. Oltre Alpe si pongono già qualche altro problema, ma la conformità normativa, ma soprattutto l'affidabilità. E iniziamo dunque a entrare già in quello che i miei colleghi prima hanno descritto in maniera dettagliata, il problema del contratto. Dei livelli di servizio sappiamo che bene o male tutti i vari servizi di telefonia, di server, via dicendo, iniziano a fare una dichiarazione, lo devono fare i soggetti che vi permettono di accedere a internet, lo iniziano a fare sempre più spesso anche soggetti italiani che spesso e volentieri sono sempre quelli che nascondono un po' le carte. Però parliamoci chiaramente, è stato descritto in maniera molto precisa e non ci tornerò più di tanto, la forza contrattuale non c'è. Cioè voi se fate un contratto con Amazon, se voi vi approcciate a un qualunque tipo di contratto, statistica di ieri, lo stavano dicendo, censimento, il 95% delle aziende italiane ha meno di 10 dipendenti, il 65% non ce l'ha nemmeno. E che forza contrattuale potranno avere questi soggetti in confronto di Amazon, Google, Apple e via dicendo? Possono permettersi di sedersi a tavolino e chiedere condizioni? Possono applicare il contratto standard, oppure cercare di avere quelle competenze di prima e trovare delle contrattualistiche con alcune clausole aggiuntive, e lì i costi lievitano, danno qualche garanzia in più. Ma con che forza? E con che capacità poi dopo di andare a rilevare la norma applicabile che c'è dietro? Perché sfido dei servizi veramente di cloud che sono rivolti a una clientela diffusa di andare a censire realmente l'operatività normativa. Non è facile perché molti servizi, penso a siti come siti che danno accesso come Trivago o tanti soggetti che si appoggiano a server di Amazon o server veri, Qual è il vantaggio grosso? Per chi lavora nell'IT lo sa, spesso e volentieri questi server hanno un accesso rapido perché il servizio è geolocalizzato in un server che è lì dove tu accedi. Per cui spesso e volentieri il soggetto indica anche dove vuole apparire più spesso e di conseguenza migra anche la presenza dei dati e il loro trattamento. E dunque cosa ci possiamo attendere? Ci possiamo attendere a livello aziendale che questi dati non sono più di nostra proprietà. Sfido chiunque di dire che quando dà le chiavi di casa a qualcuno, poi è totalmente, esclusivamente proprietario di quei dati. In questo caso la macchina voi non l'avete, il server è da un'altra parte, lo possono spengere, lo possono spostare, lo possono cancellare, lo possono duplicare, ci possono fare tutto quello che vogliono. Poi abbiamo delle condizioni contrattuali, badate bene, e lo diceva perfettamente Marco prima, ci stiamo spostando da quello che era una gestione dell'IT, che è una gestione che ha una sua concretezza. È vero, è difficile cancellare i dati su un server, però è vero che se l'hard disk è lì, male che vada lo smonto e lo martello se li voglio cancellare. Lo smagnetizzo passandoci sopra una grande calamita. Ma se il server si trova in Canada, ammesso in un concesso che io riesca con troubleshooting o con qualche strumento informatico a riuscire a capire dove si trova quel server, almeno che non mi metta a fare un attacco di hack che va a buttare giù proprio quel server a cancellare i dati, piccolo reato informatico che non consiglierei a nessuno, ho serie difficoltà a essere proprietario concretamente dei miei dati. Lo devo fare legalmente, contrattualmente, ma non ho più quello che potremmo dire in qualche maniera, in termini anche legali, è il possesso vero, perché sono lì. E dunque lì succede una cosa interessante, si parla di 27.001, riservatezza, integrità, disponibilità. E a mio avviso ovviamente questi tre concetti e tutti i controlli che sono declinati nella 27.002, ma nei vari approcci che riguardano le norme che organizzano l'infrastruttura IT, richiedono ripensamento. Un ripensamento perché in realtà noi di quell'infrastruttura abbiamo un accesso e sappiamo che non è più un accesso da root. Sì, possiamo avere sulla macchina un accesso a root, ma c'è un amministratore dietro. Noi non abbiamo il controllo di quella macchina e se non abbiamo il controllo della macchina dobbiamo ripensare a come poter realmente gestire in maniera efficace quei dati e avere la certezza, perché la business continuity è un criterio fondamentale per chi fa attività, perché presumibilmente non la fa a scopo semplicemente caritatevole o perché gli piace farla, ma la fa per soldi. E oggi come oggi sappiamo che l'affidabilità del servizio è un criterio non critico, è proprio l'elemento fondamentale per cui molti utenti passano da un servizio all'altro con molta facilità. E spostiamoci dunque dall'altra parte, gli utenti, i privati. Non è un caso che c'è un'immagine lì di un piccolo talk in un momento nella candidatura di Barack Obama, perché è uno delle persone, dei politici più innovativi, ha utilizzato il web in maniera assolutamente innovativa nella politica, non solo statunitense ma mondiale. E i privati come usano il cloud? Lo usano per il web 2.0, lo usano per caricare contenuti, crearli, scambiarli, condividerlo, lo usano con applicativi che nemmeno sanno che spesso e volentieri si appoggiano direttamente a una nuvola, perché non c'è consapevolezza. Ma la certezza è che l'uso è esponenziale. Lo dimostra un'immagine semplice. Non potrei collocare in un'immagine tutti i loghi delle aziende che ormai si appoggiano su servizi di cloud. Sotto faccio un elenco dei principali, pensare per esempio ad Apple, Amazon, che stanno lanciando adesso i loro servizi per esempio di musica online, in cui voi potrete storare la vostra musica, con tutti quelli che poi sono i problemi che segnalavano giustamente i miei colleghi, il diritto d'autore, di chi è, di chi non è, cosa condividi, cosa non condividi, come, quando. Ma l'utente privato si pone semplicemente una domanda: costa? No. Perfetto. Dropbox, bellissimo, condivido i file, ho spazio gratis, addirittura ci invito gli amici. Gmail è perfetta, ci posso fare tutto quello che voglio, ci sincronizzo il mio calendar, i miei contatti, lo sincronizzo con il mio cellulare, addirittura posso condividere dove mi trovo in ogni istante, anche con Facebook. La geolocalizzazione, una manna, perché mi permette di essere trovato dappertutto, da tutti, sempre. È il sogno di tutti, d'altra parte, no? Bene, e questo cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, che fondamentalmente ci stiamo spostando nel mondo delle app. Termine molto semplice, è già iniziata la battaglia legale, perché Apple ha detto che le app, l'Apple Store l'ha creato lui ed è suo, e già inizia una bella guerra, ma le app uno è abituato ora magari a pensare semplicemente a quelle dell'iPhone, no, perché ci sono quelle di Android, ma adesso pian pianino l'app è il futuro. Perché far sì che gli utenti facciano ricerche, attività o meno? Gestiamoli incanalando le loro ricerche e attività in un qualcosa di molto preciso che fa tutto per loro. È bellissimo vedere come il popolo americano, che spesso e volentieri è antisignano di ciò che noi facciamo, ci precede andandolo a grandi passi, alcune statistiche dicono che già l'americano medio, 35%, appena si sveglia che fa? Usa un applicativo, che sarà la sveglia magari, che sarà guardare il calendario, o magari si usa lo specchio per vedere che faccia ha mentre sta ancora lì mezzo sonnecchiante. Si guarderà la posta a letto, non lo so. La cosa certa è che la nostra dipendenza da questi applicativi è esponenziale. Ma ce lo poniamo una domanda? La domanda fondamentale è: queste informazioni, tanti piccoli dati, che alla fine effettivamente sono come tanti piccoli post-it, perché alla fine ogni soggetto raccoglie qualcosina, ma se noi ci fermiamo a guardare come queste piccole briciole vengono raccolte, ci rendiamo conto che la nostra parvenza di cittadini, io tendenzialmente mi reputo un cittadino, cioè una persona che ha dei diritti e doveri nei confronti di una società. Bene, nel mondo tecnologico io sono un consumatore, non ho un diritto di essere cittadino, io consumo, consumo applicativi, consumo possibilità, accedo a dei servizi. E lo faccio in un modo in cui all'apparenza è tutto gratis, ma nella realtà pago molto, perché ho una pubblicità che è referenziata a quello che io faccio e perché le mie informazioni, teoricamente almeno, dovrebbero essere trattate in un modo giusto. Ok, le vendete? Benissimo, se do il consenso o non do il consenso. Le trattate in un certo modo, mi schedate, potrei essere più o meno disponibile. Ma quando poi il PlayStation Network, che si vede bucato e 100 milioni di utenti si ritrovano con i loro dati rubati? Quando Amazon vede che voi scaricate un libro e ci ripensa, no, quel libro lì non penso che doveva essere scaricato in quel modo, e cancella il vostro libro dal vostro portatile, magari l'avete comprato, pagato, lo state leggendo, mi interessa, ma non è politically correct, lo cancello. Oppure quando Aruba va giù una settimana, un giorno, perché potrebbe capitare che un domani vada giù una settimana, e poi vi manda una mail e vi dice: guardate, vi regalo 5 euro in foto, un servizio bellissimo, funzionale. Oppure Chromebook, l'ultima risoluzione, perfetto, vi do la possibilità semplicemente di accedere al vostro computer, non ha nemmeno più il sistema operativo, si connette, c'è già la SIM inserita con i dati, il vostro sistema operativo online, voi realizzate tutto online, salvate i file, navigate, gestite, ci penso a tutto io, vi do il sistema operativo e lo spazio. E allora diventa essenziale fermarsi un attimo e dire: ok, io dovrei avere dei diritti. Era un cittadino in teoria. Ma il dubbio sorge perché verso chi faccio valere questi miei diritti? Amazon? Apple? A chi reclamo? Ma soprattutto che norme applico? Che giurisdizione c'è? È stato segnalato benissimo anche prima. Io ho la difficoltà come singolo a far valere qualcosa e noi lo sappiamo. Sappiamo che il singolo cittadino, sì, ora abbiamo le class action che possono in qualche maniera aggregare più singoli, ma sappiamo che i singoli cittadini faticano molto a far valere un loro diritto oggi. E allora che succede? Mi arrendo? Alzo le mani? Dico: ok, fa tutto schifo, mi accontento di quello che passa per la baracca, perché questo è quello che viene offerto dal mondo. Beh, io non sono un tipo che fa così, forse l'avrete intuito, anche dalla vena abbastanza polemica che ho. E allora iniziamo a guardare quello che succede in giro. Realmente non c'è nessuno che si interessa di questo problema? Beh, è chiaro che bisogna vedere chi si interessa e per cosa. L'articolo 29, l'associazione che raccoglie i garanti della privacy europeo, sicuramente sta iniziando a porsi delle domande. Lo sta facendo l'Unione Europea, che adesso ha una commissione che si occupa di tutti i diritti digitali, cercando di monitorare quelli che sono i diritti. Ma lo fanno associazioni con la BSA, che è un'associazione di grandi aziende, Apple, Amazon, Microsoft e via dicendo, che allo stesso maniera sta iniziando a porre un decalogo che regolamenti l'accesso a questi servizi e che determini quali sono i diritti degli utenti. Perché? Perché qui in realtà, come iniziate a capire, non può bastare che semplicemente lo Stato italiano, l'Unione Europea, gli Stati Uniti o chi per loro facciano una loro norma, ma serve che ci sia la volontà comune di determinare una normativa che sia vigente nel web. Perché se comunque un domani avremo i server che si trovano in Alaska, perché magari sotto l'Alaska non c'è bisogno di refrigerare, benissimo, ottima idea a livello di risparmio, ma la territorialità di chi è lì dopo? Chi ci mette la bandierina sopra? Del proprietario del server? Di chi centralizza? Del soggetto che offre i servizi? Sarà il caso che qualcuno si ponga la domanda prima, per evitare che succeda come sta capitando per l'ASB 242, una proposta di legge che è stata avanzata in California da un governatore che ha detto: ragazzi, Non va bene che Facebook sia accessibile dai minori. Facciamo una legge per cui tutti i genitori dei minori possono cancellare le informazioni dei loro figli che sono su Facebook. Perfetto, una legge che potrebbe essere benissimo interpretata in queste vene spesso anche abbastanza polemiche statunitensi. Ma cosa pensate che succede? Che Facebook il mese dopo trasferisce la propria sede. Non saremo più in Silicon Valley, ma la sede legale o i server o quello che sarà per loro sarà da un'altra parte, alle Mauritius, in Alaska, in Cina. Così almeno andiamo a vedere che diritti riusciamo a esercitare in quel paese. E un altro soggetto ha iniziato a porsi qualche domanda. A metà maggio, tanto bene, proprio in preparazione per cui ha deciso di scrivere qualcosa, è uscito un testo sul blog della Casa Bianca. Non so per quanti di voi sappiano, ma c'è un blog della Casa Bianca, in cui è apparso un paper in cui il governo americano ha iniziato a esporre la propria strategia per la sicurezza online. Un paper abbastanza lungo, 24-25 pagine, riassunte in 4 pagine e sunte in 7 punti, molto chiari. E in maniera molto stringata, perché il tempo qui è tiranno e so chi mi tira le orecchie, la cosa fondamentale è che gli Stati Uniti dichiarano, primo, siamo pronti a usare l'esercito per andare a difendere internet, e non è una cosa da poco conto. Siamo pronti a creare intorno a noi un elemento di consistenza per creare volontà comune di fornitori di servizi, stati, cittadini, per dare delle regole certe. E il tutto noi lo vogliamo fare per tutelare chi eroga servizi, gli stati e il diritto dei cittadini ad accedere. Ora, certo, quando si parla di Stati Uniti, pensando ai sistemi di spionaggio di Bush, pensando a uno degli stati che ha il maggior livello di controllo sui cittadini, bisogna sempre avere un po' d'accortezza a mettergli in mano le proprie chiavi di casa. Però sicuramente una volontà politica di una delle potenze maggiori, e d'altra parte internet è nato con la loro ARPA qualche tempo fa, di prendere coscienza di un fatto. La rete oggi come oggi è soggetta a una frammentazione legislativa che la rende sostanzialmente totalmente ingovernabile. Non è un caso che lo stesso Iran adesso ha dichiarato che si farà la propria internet, e non è un caso che in molti casi la rete è andata giù senza possibilità di sanzionare nessun paese. Quando è andata giù in Egitto, quando è andata giù in tutta la primavera araba, non c'è stato qualcuno che all'ONU ha detto «Oh, stanno ledendo dei diritti». Eppure è quello l'unico canale che ci ha permesso ancora di rimanere in contatto con delle realtà che ci hanno trasmesso quello che stava avvenendo. Perché se andava giù su tutto e Twitter e alcune reti di alcuni soggetti volenterosi sparivano, noi non avremmo saputo nulla. E allora dobbiamo iniziare a pensare in maniera differente. E io ci penso su due aspetti. Primo, dal lato ci sono queste app che non ci danno più la libertà di ricerca, ma ci obbligano a muoverci in un determinato contesto. Per cui saranno loro a decidere ciò che viene fuori da una ricerca o ciò che noi troveremo. Dall'altra parte c'è la volontà degli stati di iniziare a stringere i cordoni per avere un maggior controllo, il che è giusto sui fornitori e sui servizi che girano. Ma dobbiamo stare attenti che questo maggior controllo non vada a strozzarci, tipo i viaggi in aereo e tutti i controlli che ci sono, anche le nostre libertà di muoverci. E un elemento che viene sempre trascurato è quello del come io accedo. Perché non possiamo dimenticarci che tutta questa mobilità bellissima, questo cloud, deve essere garantito con un accesso alla rete. Ma come accediamo a questa rete? Banda larga, net neutrality, latenza, garanzia del servizio, HTTPS, sicurezza. Le nostre reti sono obsolete, mal controllate, con una stragrande maggioranza in Italia della mancanza di una backbone, che vorrebbe dire una dorsale capace di trasportare tutto quello che si vuole far passare. Sì, noi siamo fortunati insieme agli Stati Uniti, tra poco avremo la possibilità di avere dei bandi LTE e Wi-Fi a 800 che presumibilmente ci permetteranno, col digitale terrestre che libera tutte le frequenze terrestri, di aprire degli orizzonti molto interessanti in termini di comunicazione e potenzialità. Ma se non vengono regolamentati, se l'infrastruttura non è potenziata, se non c'è la capacità di trasmettere, è come un'autostrada. Andate a Roma in un periodo di traffico, uscite alle 6 del pomeriggio, mettetevi sul raccordo per andare fuori da Roma. Questa sarà la nostra accesso al cloud. Se andiamo a quella velocità, bellissima avere una potenzialità di calcolo dall'altra parte che mi permette di fare il calcolo in un secondo. Peccato che il mio browser non mi permette di aprirlo. Peccato che in quel momento la linea mi va a 56k, peccato che non c'ho campo. E questo non riguarda solo noi, riguarda tutta l'infrastruttura mondiale. Proprio ieri Cisco prevedeva che nel 2015 ci saranno 6.000 apparati collegati alla rete, per 1,5 miliardi di utenti. Capite che se non c'è un ripensamento dell'infrastruttura che veda uno snellimento e un'ottimizzazione, le dorsali andranno in tilt. Perché oggettivamente la banda è quella, se non si stende fibra, non si naviga. E dunque tutelare gli accessi in piccolo però cosa vuol dire per noi? Vuol dire anche che in Italia è appena passata la normativa con il wifi libero, è vero, è un vantaggio, ma è un vantaggio che se lascia la totale inconsapevolezza da parte dei fruitori del servizio, che vuol dire adesso apritevi tutto il vostro wifi a casa. Primo, tutti i contratti di Telecom dicono che se provate ad aprire il vostro wifi è illecito e per cui rispondete direttamente voi, e dunque è già una contraddizione in termini contrattuali. È vero che non vi potranno perseguire a livelli dei penali, ma questo è un pochettino discutibile in base poi a, per esempio, il profilo aziendale. Pensate a tante strutture alberghiere che hanno detto: ok, io apro il mio wifi, tanto non c'è più la normativa che mi obbliga a identificare, è vero, ma con le misure minime di sicurezza della privacy che prevedono di avere un minimo di consapevolezza di chi accede o chi gestisce informazioni, ponitele alcuni dubbi, ponite alcune consistenti perplessità. E noi abbiamo qui una possibilità enorme. Pensate ad esempio ad Android. Vulnerabilità, bellissimo. Fino alla versione 2.3.3 di Android, tutto il calendario e i contatti venivano trasmessi in chiaro. Fino a un paio di mesi fa, Facebook vi permetteva la connessione totalmente in chiaro. Questo che vuol dire? Che dunque dobbiamo archiviare il cloud. Impensabile. Io lì ho messo il 2010 non perché ho un vuoto di memoria e non so che siamo nel 2011, ma perché già l'anno scorso dovevamo e le aziende dovevano porsi il cloud come un obiettivo principale, ma già lo è per molte da tempo. Le pubbliche amministrazioni come quella di San Francisco hanno migrato tutta la loro posta con servizi di Google, spendendo qualche milione di euro, ma facendo, sono bravi a fare i conti loro, un bel business plan per dire nell'arco dei prossimi 3-4 anni ci guadagno. E dunque, è un reale risparmio? Beh, io sono ottimista. Penso che realmente il cloud sia una strada dalla quale non possiamo tornare indietro. Perché? Perché permette l'accesso a tutti, perché i dispositivi che avremo in mano saranno meno carichi di componenti che costano di più, perché le risorse prime costano, perché effettivamente avere un accesso alla rete è un investimento in cui il calcolatore, il contenitore dei dati e la gestione sono in remoto e io lì li posso utilizzare, e per cui è ecologia, risparmio, ripartizione, ma con un criterio principale, che non posso declinare il diritto e il dovere di sorvegliare quello che viene fatto, perché non posso pensare che rimetto tutto nelle mani degli altri perché loro sono buoni, è tutto gratis, mi vogliono tutti tanto, tanto bene. Devo avere il coraggio di dire: ok, lo uso, ci approccio, so che quelle nuvole sono lì fosche, ma ho speranza che possiamo di ridere qualcosa, vedere e soprattutto avere una possibilità che un domani quello che oggi è un consumatore digitale come il sottoscritto possa arrivare a essere un cittadino digitale che ha dei diritti, dei doveri, e le compagnie non si trasformino nelle cattive compagnie di tanti film di fantascienza che magari piacciono a molti di noi, che alla fine controllano il nostro futuro, ma che possano essere circoscritte dalla volontà dei cittadini di circoscriverle, anche scegliendo cosa comprare, perché anche quello è un esercizio, per poter far sì che veramente questo sia un futuro più roseo. E in maniera ottimale ho concluso. Così non mi tiro